Fred Film Radio.
Sono Federica Scarpa per Fred Film Radio della 34esima edizione del Trieste Film Festival. Oggi sono con Petr Vaclav, regista di Il Boemo. Ciao Petre, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, per iniziare, puoi introdurci un po' il tuo film Il Boemo ai nostri ascoltatori?
Beh sì, certo, è un film che è girato in Italia, in italiano. È la storia di Josef Myslivec, che era compositore molto conosciuto negli anni 70 del Settecento, perché lui doveva essere mugnaio, però ha scappato perché non voleva fare solo una vita di borghese in una Praga che era sicuramente una città difficile, perché era distrutta dalla guerra dei 7 anni, che conosciamo tutto dal film Barry Lyndon di Stanley Kubrick. E dunque lui in questo contesto non poteva diventare compositore, e dunque è andato in Italia, e 4 anni dopo fa una prima opera grandissima per San Carlo a Napoli, cioè era il teatro il più grande del mondo del Settecento, e ha cominciato veramente una carriera incredibile. Lavorava tantissimo su tutta la penisola, viaggiava sempre, non aveva casa, non aveva moglie, era veramente un precursore della vita romantica, di un musicista romantico, però era ancora costretto dal contesto sociale e artistico veramente di essere un grande servitore dei potenti. Però aveva questa carriera incredibile che io sto narrando nel mio film.
Ho letto che non è la prima volta che ti occupi di questo compositore, avevi già fatto anche un documentario su di lui, giusto?
Sì, si chiama Confessioni di un dimenticato, però questo documentario è stato girato quando la sceneggiatura di Il Boemo era già pronta, e noi cercavamo i fondi per fare questo film, questa finzione, e il documentario era, diciamo, una maniera di essere con il soggetto, di capire meglio come posso girare la musica, come posso capire la musica di Myslivec, ma anche la vita dei cantanti, la loro maniera di lavorare. Dunque il documentario era una specie di preparazione per il grande film, ma anche la mia maniera di istruirsi un po' meglio e veramente capire al più profondamente la musica di Myslivec. Perché quando ho cominciato a interessarmi a Myslivec c'erano poche registrazioni, io non conoscevo bene la musica perché non si poteva conoscere, non era registrata. Dunque sono andato negli archivi, abbiamo suonato la sua musica un po' al piano. Vaclav Lux, il direttore d'orchestra, mi suonava queste arie, e noi avevamo dovuto scoprire questa musica, e questo documentario era un'opportunità per me di sentire la musica di Myslivec suonata dall'orchestra per la prima volta.
Dove nasce questo tuo interesse per Myslivec? Cioè, come l'hai scoperto tu e come hai approfondito la storia di questo straordinario compositore?
Ah, allora, questo non lo so. Io direi che, diciamo, i fonti di un desiderio sono sempre un po' oscuri, un po' misteriosi. Lo so che ero sempre attratto dal Settecento, dalla sua estetica, dalla sua musica. E poi piano piano questo desiderio, che era un po' vago, un po' non preciso, era lì, già. Da tanti anni, no? E poi un giorno ho pensato a Myslivec, conoscevo solo la sua storia, solo i fatti. Era uno che è scappato dalla sua città per andare in Italia per fare una grande carriera d'artista, per diventare qualcuno, per seguire il suo desiderio di essere artista, e sapevo che finisce sotto la maschera, che si nasconde mostruoso, molto malato, e è morto di una maniera abbastanza tragica. E non sapevo di più. Dunque sono andato a cercare più di informazioni, e più sapevo di più di lui e della sua musica, più capivo che devo parlare, che voglio parlare di lui, anche far riscoprire ai spettatori e al pubblico questa musica che è assolutamente grande.
Oltretutto, la musica nel tuo film ha una parte, direi, enorme ed entra in scena sempre in maniera prorompente, direi. Cioè, come hai lavorato soprattutto sulla musica nel tuo film per renderla così imponente?
Questa era la cosa la più importante per me, come raccontare una storia drammatica, una storia di film di finzione, però legata con la musica, e dove la musica non fa solo un accompagnamento, ma dove la musica fa il cuore della narrazione. Dunque sapevo che volevo scrive la sceneggiatura della maniera dove vediamo come lavora, come fa le rappresentazioni del suo lavoro, e questa era la cosa che volevo riuscire a fare. Poi, cosa mi stupisce di più da Miss Livecek è il fatto che lui scrive le più belle opere quando è già molto malato, rovinato, vive sotto la maschera, deve nascondersi e anche perde un po' i suoi amici perché è visto come perché mora di sifilide, dunque è malato di sifilide, dunque è visto come una persona immorale. E in questo momento di questa sofferenza fisica e anche psichica, lui scrive le parti le più belle, dove è veramente un grande drammaturgo che si interessa ai conflitti degli umani sul palcoscenico, esprime tutti questi conflitti, tutti questi drammi dell'interiorità di questi personaggi di una maniera incredibile. Dunque, lui, soffrendo, morendo, sempre ancora faceva la più bella musica, e questo è, credo, anche molto interessante e molto ispirante.
Infatti, una delle ultime scene dove c'è lui che dirige quest'opera sotto la maschera è stupendo e ho pensato proprio questo, come noi esprimiamo molto anche dal nostro volto, lui esprime anche molto del suo stato d'animo nella musica, soprattutto in quella lì, cioè più lui è coperto e sofferente, più la sua musica diventa espressiva.
Assolutamente, perché più sparisce, più la sua musica diventa, questa interiorità di questa musica si capisce meglio. Quando ho deciso di girare queste scene, abbiamo pensato come fare questa maschera, cosa sarà il look di questa maschera, anche lui sarà sotto questa maschera. Io non sapevo, questa era per me un po' difficile a figurarsi. Cosa succederà davanti alla cinepresa? E poi mi sono accorto che infatti lui è molto espressivo, perché si vedono gli occhi, si vede un po' la bocca, e questa maschera è molto strana e da una forza abbastanza misteriosa, perché si legge il viso, non si legge, ma prima di girare non potete sapere come saranno queste scene, perché non siamo abituati a girare come maschere.
Ho trovato anche molto affascinante il fatto che il tuo film sia tutto recitato in italiano. Perché hai fatto questa scelta e come questo ha influenzato il tuo lavoro con gli attori?
Ma non è una scelta, è ovvio. Come volete fare un film che si svolge in Italia e non girare in italiano? No? Come?
Giusto, assolutamente.
Prendere quali attori prenderei? Dunque, no, e poi non si deve mentire, la storia è italiana, dunque si doveva girare in italiano. Voi lo sentite bene, il mio italiano non è molto buono, però ho imparato l'italiano per fare questo film. Ho lavorato molto anche su di me, però ero molto aiutato dagli coach, dai lo coach, che hanno lavorato con Wojtek Dyk, chi recita Miss Livecek, che ha dovuto imparare tutte le battute perché non parlava italiano lui se stesso. E poi ho voluto essere giusto, anche se il mio orecchio non è così buono, e dovevo essere aiutato da questi orecchi italiani. di fare, essere giusto negli accenti. Dunque, quando siamo a Venezia, che non volevo fare Goldoni, però volevo che ci sia questo accento veneto, lombardo-veneziano, così del nord. E quando siamo a Napoli, quando ho finito, infatti, il casting, quando ho chiuso il casting napoletano, poi sono andato a vedere queste attrici e attori, e loro hanno riscritto le battute italiane con questa, so, sia nel napoletano giusto, so, sia nel questo gergone un po' tra italiano e tra napoletano, perché dipende del ceto sociale, e il ceto sociale decide come parlerà questo napoletano. Per esempio, il barone Manciniani parla italiano, perché allora che la serva parla solo napoletano. E questo era un gioco molto, molto divertente. Di vedere come loro possono riscrivere questi dialoghi, e può essere ancora più giusti, e farci sentire questa bella, bella lingua napoletana, questa bella musicalità. Dunque, sapevo che dovevo lavorare molto, che dovevo fare attenzione perché sono straniero, però volevo essere al più vicino possibile di queste lingue, questi accenti diversi.
Infatti è un lavoro che si vede molto, si sente molto e mi ha molto stupito. Guardando il film ho anche pensato a una cosa, un detto, volendo, che si potrebbe parafrasare, che dietro ogni grande uomo c'è sempre una grande donna, o in questo caso anche più di una.
Più di una, sì. Perché quando ho letto, perché ovviamente si conoscono delle cose su Mislivec, però le cose intime sono più difficili a studiare, perché solo la nobiltà poteva custodire le lettere nelle loro case. Allora che i musicisti, che erano sempre in viaggio, non è che non scrivevano l'uno all'altro, c'era sicuramente un scambio delle lettere, però poi le buttavano e le mettevano nelle scarpe per scaldarsi o per fare il fuoco. Dunque, dalla intimità ci teniamo poco, poche informazioni. Dunque, ovviamente devo studiare molta letteratura, molte altre corrispondenze, per capire come erano i rapporti tra uomini e donne in questo periodo. E mi sono accorto che la carriera si faceva di tre maniere diverse: sia via la chiesa, dunque sia una carriera clericale, sia la via militare, sia via le donne. No? Anche Rousseau, ho letto Rousseau, ho letto tanti, tanti autori, del Settecento, che erano nati nei ceti un po' più bassi, che hanno fatto una vita, diciamo, splendida, e sempre erano aiutati dalle donne. Dunque, ho capito che anche Mislivec forse doveva fare incontri delle donne che gli hanno dato un po' più di educazione, di un sguardo sul mondo, aiutarlo anche con i soldi, quando all'inizio era piuttosto povero. E di tutte queste storie che ho conosciuto tra la letteratura, tra la corrispondenza, mi sono figurato la vita più intima di Mislivec.
Oltretutto donne che rappresentano stati diversi della donna di quel periodo. Racconti anche dei lati della vita delle donne di quel periodo
Sì,
nel tuo film.
perché volevo mostrare questa condizione della vita femminile nel Settecento. Dunque, vediamo una allieva veramente distrutta da un padre praticamente dittatoriale, che deve sposare un vecchione che non vuole sposare, e questo succedeva sempre, no? Poi c'è un'altra, che è come se fosse uscita dalle descrizioni di Casanova. Una che è libera, che ha trovato la sua libertà, ma perché anche fa parte di un ceto nobile o più libero degli altri, allora che la prima è borghese, poi si vede una serva che cerca anche lei a fare la sua vita, a liberarsi, e non ci riesce. Poi c'è Anna, la baronessa, che è legata al suo marito e alla religione, e vorrebbe vivere un'altra vita, ma non ci riesce, eccetera. Dunque ci sono varie, e c'è anche la serva nera, che anche lei è veramente senza la voce, solo una ombra che deve servire questi padroni. Dunque sì, volevo mostrare tutte queste donne diverse.
E poi c'è un'apparizione molto, molto importante, molto speciale. Cioè, vediamo un giovane Mozart. Che rapporto c'è, da quello che si vede nel tuo film, che si legge, Mozart è stato anche molto influenzato da Mislivecek.
Sì, perché Miss Livecek era, diciamo, è venuto dello stesso paese, no? Anche nato lui, come Mozart, nell'impero austriaco. E dunque sono questi due trasalpini che vanno in Italia. Miss Livecek ha già una carriera molto bella quando incontra Mozart a Bologna nel 1770. Ha 33 anni e fa la sua ottima opera per l'Italia, in questo caso per Bologna, era Nitetti. E Mozart è ancora giovane, ha 13 anni, viaggia con il suo padre attraverso tutta l'Italia, ha già visto il Papa, ha fatto i successi a Napoli e tutte le città diverse d'Italia, però ha pochi contratti e spera di avere la stessa vita che Miss Livecek. Loro odiano Salisburgo e vogliono rimanere in Italia. E Mozart è già scritturato per la prima opera per Milano, che sarà Mitridate, Re di Ponto. E dunque in questo momento della preparazione di questa prima opera incontra Miss Livecek. E Leopold Mozart si interessa a Miss Livecek perché vuole capire come questo tizio transalpino fa questa carriera così bellissima, perché vuole ottenere la stessa cosa per il suo figlio. E il figlio Wolfgang, lui si interessa veramente alla musica di Miss Livecek perché gli piace, e nel film vediamo questo scambio artistico tra l'uno e l'altro, dove Miss Livecek lui mostra la sua ouvertura per Nitetti e lui la prende e ne fa l'ouvertura sua per Mitridate. Non è che li ruba, è che prende questo motivo e sviluppalo come una forma di omaggio a Miss Livecek e alla loro amicizia.
Infatti, è anche un modo molto bello, la scritta finale che metti, l'ho trovato un modo molto bello comunque di un ultimo grande omaggio a questo compositore che in realtà moltissimi di noi non conoscono, quindi c'è cioè, che.
Non lo conoscono perché lui, e poi com'era morto dalla sifilide, non era sposato, aveva amicizie molto discontinui perché viaggiava sempre, non aveva la famiglia come Mozart aveva Constanze, no? Constanze, quando Mozart è morto, sta a comprare anche le lettere che sono rimaste lì e là, e lei sa che deve occuparsi della celebrità post mortem di Mozart. Allora che Miss Livecek non aveva nessuno e è morto così, però dobbiamo capire che Mozart voleva avere questa carriera come Miss Livecek e non ha mai riuscito quando era grande, più grande, tornare in Italia. Il mio film voleva mostrare questa fragilità del destino degli artisti, perché si vede in un certo momento che Miss Livecek sa che Mozart ha i problemi, non ha tantissimi lavori, non ha le scritture, voleva tornare in Italia. Dunque prova a aiutarli a ottenere una scrittura per San Carlo a Napoli. Noi vediamo come questi non capiscono niente, dicono a Mozart, no, possiamo prendere Bianchi, un altro, Lucchese, eccetera, e parlano di loro come se fossero solo una matiera Questi che non contano niente, sia Mozart sia l'altro, tutto uguale. E dunque vediamo come il destino di un artista è difficile, perché dipende dalle altre se gli danno l'opportunità di lavorare o no. Questa opportunità non viene sempre.
È ancora così.
È sempre così, è stato sempre così, e questo non cambierà mai.
Io ti ringrazio tantissimo, Petro, per essere stato qui con noi a Fred Film Radio con
No, è un piacere, tanto grazie
il tuo film è Il Boemo, evento speciale alla 34ª edizione del Trieste Film Festival. Io sono Federica Scarpa per Fred, The Festival Insider.
Fred Film Radio, 24/7 on Fred.fm and smartphone apps.